Ciao e benvenuto a questo Telebignami del secondo mese dedicato all'intelligenza emotiva. Io sono Gennaro Romagnoli e tra poco ti guiderò alla lettura, fra virgolette, del volume di Daniel Goleman, Intelligenza emotiva, sottotitolo in italiano Che cos'è e perché può renderci felici. L'edizione di Daniel Goleman sull'intelligenza emotiva è uno dei libri più famosi, più noti nel campo della psicologia, in modo particolare nel campo di quello che è la psicologia a cavallo fra una psicologia accademica ed una psicologia applicata, appunto proprio rispetta tutti i criteri della nostra nuova psicologia applicata. Il primo volume è stato edito nel 1995 e tuttora in Italia viene stampato, come ultima edizione nel 2007, dalla Burr. L'intero libro è suddiviso in cinque parti. La prima parte è dedicata all'intelligenza emotiva, la seconda parte è dedicata alla natura dell'intelligenza emotiva, la terza parte è dedicata all'intelligenza emotiva applicata, la quarta parte, un'occasione da cogliere, dedicata appunto a come utilizzare l'intelligenza emotiva all'interno della famiglia, e alla fine l'alfabetizzazione emozionale, una parte pratica per alfabetizzarsi nel campo delle emozioni. Nel capitolo 1 si risponde alla domanda a che cosa servono le emozioni. Nel cercare di capire perché sono così importanti le emozioni nella nostra vita, i sociobiologi hanno affermato che nei momenti di emergenza occorrono risorse troppo importanti per essere affidate esclusivamente alla parte razionale della nostra mente. Quindi, in modo più semplice, possiamo dire che le emozioni si sono evolute per aumentare la probabilità nostra e della nostra prole di sopravvivere. All'interno del primo capitolo viene fatto un piccolo esempio in cui dei genitori, piuttosto che salvare la propria figlia, rischiano la loro vita. E questo è proprio quello che accade. Razionalmente, i genitori avrebbero dovuto decidere per salvare se stessi, ma in realtà emozionalmente, proprio attraverso questo meccanismo evolutivo, hanno deciso in questo modo di salvare la figlia. Il secondo paragrafo del primo capitolo, quando le passioni hanno sopravvento sulla ragione, descrive velocemente che cosa può succedere nel momento in cui un'emozione troppo forte irrompe nella nostra vita. E questa emozione improvvisamente crea una sorta di blackout all'interno della nostra mente e della nostra attività razionale. Tutte le emozioni, si può dire, sono impulsi ad agire, piani di azione genetici che vengono influenzati dalla cultura e dall'apprendimento. Attualmente siamo in un'epoca di benessere, dove ad esempio la propensione alla collera può non essere d'aiuto in determinati casi. Le nostre due menti. L'evoluzione del cervello. Come i neuroscienziati hanno esaminato, l'evoluzione del cervello avviene attraverso il tronco encefalico. Questo tronco encefalico si sviluppa attraverso tante strutture antiche che vengono direttamente attribuite all'epoca dei rettili. Per questo motivo questo cervello viene anche definito cervello rettiliano o antico. Si può dire che all'interno delle specie degli animali, in modo particolare della specie dei mammiferi, questo cervello si è evoluto attraverso il senso dell'olfatto. Le radici più antiche della nostra vita emotiva affondano nel senso dell'olfatto, o più precisamente nel lobo olfattivo, dove sono situate le cellule che ricevono e analizzano gli odori. Ogni essere vivente, sia esso commestibile o velenoso, ha una marcatura molecolare distintiva che può essere trasportata dal vento. In quei tempi ancestrali l'olfatto si dimostrò un senso di importanza enorme ai fini della sopravvivenza. Dal lobo olfattivo cominciarono poi a evolversi gli antichi centri emozionali che infine divennero abbastanza grandi da circondare l'estremità cefalica del tronco cerebrale. Inizialmente il centro olfattivo era costituito da poco più di un sottile strato di neuroni, riunitisi in una struttura finalizzata all'analisi degli odori. Uno strato di cellule recepiva ciò che veniva odorato e lo classificava nelle principali categorie: sessualmente disponibile, nemico o pasto potenziale, commestibile o tossico. un secondo strato di cellule inviava, attraverso il sistema nervoso, messaggi riflessi per informare l'organismo sul da farsi, avvicinarsi o fuggire, inseguire, mordere o sputare. Poiché questa parte del cervello venne chiamata sistema limbico, questo nuovo territorio neurale aggiunse al repertorio cerebrale le emozioni che gli sono proprie. Quando siamo stretti nella morsa del desiderio o dell'ira, follemente innamorati o terrorizzati a morte, siamo in balia del sistema limbico. Capitolo 2. Anatomia di un sequestro emozionale. Che l'emozione sia negativa, quindi un forte stress o un forte lutto, o che sia estremamente forte come una vincita improvvisa al totocalcio, entrambe queste emozioni possono creare un sequestro emozionale, dove tutte le passioni e le emozioni e i pensieri della persona vengono dirottati in base a quella emozione. La sede di tutte le passioni, l'amigdala. Grazie agli studi di Ledoux, che fu il primo a dimostrare l'importanza del sistema limbico, dell'amigdala, grazie alle Dux, attraverso degli studi, si è notato come i soggetti al quale fosse tolta questa parte non fossero più in grado di riconoscere le emozioni in se stessi e negli altri. In modo particolare, le Dux scoprì come l'amigdala sia un centralino molto sensibile che fa scattare una chiamata ancora prima che la neocorteccia se ne renda conto. Spesso, infatti, cosa succede quando ti emozioni tantissimo? Ti emozioni, e magari mettiamo che sia un'emozione negativa, ti arrabbi moltissimo, poi magari dopo 10, 20 minuti, mezz'ora, un'ora massimo, una giornata massimo, questa emozione cosa fa? Si abbassa, ridandoti quel controllo, diciamo, razionale necessario per affrontare la situazione. Quindi questo paragrafo parla appunto di come il segnale sensorio di pericolo attraverso gli occhi, attraverso le orecchie, entra all'interno dell'amigdala attraverso un circuito ancora più veloce di quello che dovrebbe raggiungere la neocorteccia, mette in allarme. Quindi nei primi millisecondi della percezione il nostro cervello ha già fatto una valutazione inconscia dello stimolo. Proprio grazie a tali circuiti indipendenti si creano delle opinioni inconsce. Lo specialista della memoria emozionale. Se l'amigdala emana un segnale generalizzato di emergenza, chi è lo specialista che ricorda l'evento e il contesto? Questo specialista sarebbe ritrovato all'interno dell'ippocampo, una struttura che fa parte sempre del sistema limbico che circonda appunto l'amigdala. Meccanismi di allarme neurale ormai obsoleti. Molte nostre reazioni nei circuiti dell'amigdala, ippocampo, sono obsoleti, cioè sono vecchi al giorno d'oggi. Potrebbe accadere di avere una paura sconsiderata per un rumore quando siamo in casa da soli, senza renderci conto che magari quel rumore può essere il nostro gatto. Potremmo reagire in un modo esagerato ad eventi come ad esempio una finta vincita al lotto oppure la paura che in casa nostra ci sia un ladro. Nel paragrafo seguente, intitolato Risposte emotive rapide e approssimative, Goleman mostra come queste risposte rapide che passano prima attraverso il talamo, l'amigdala, prima ancora che arrivare alla neocorteccia, sede della nostra razionalità, sono delle risposte rapidissime, ma allo stesso tempo approssimative. Appunto, se entrando in casa nostra sentiamo dei rumori, e magari è stato il nostro gatto, possiamo rischiare di sparare al nostro gatto, come nella storia che racconta Goleman, che si è nascosta dentro a un armadio. Il centro di controllo delle emozioni. Attraverso gli studi di Ledoux e di Goleman, sembra che il centro del controllo delle emozioni si trovi nella neocorteccia, in modo particolare nel lobo prefrontale sinistro. Il lobo prefrontale sinistro sembra adibito al controllo dell'emozione. Armonizzare emozioni e pensiero. Anticamente, e non tanto tempo fa, si pensava che per ragionare bene fosse necessario sopprimere questa cascata emozionale, quello che abbiamo chiamato appunto sequestro e emotivo. Eliminare appunto l'emozione dal pensiero, mentre oggi le prove empiriche e scientifiche ci dimostrano quanto invece sia di assoluta importanza armonizzare queste due parti, intelligenza emotiva e destino. Si può prevedere dal quoziente intellettivo il successo nella vita di uno studente? Goleman osserva in questo paragrafo diversi studi e nota come chi aveva una media scolastica molto alta non sempre ha avuto successo nella vita. Appunto, per rifarsi a questi studi in modo più pratico, Goleman nel paragrafo successivo, un tipo diverso di intelligenza, sottolinea come già attraverso la rivoluzione delle scienze cognitive, Gardner avesse mostrato sette diverse tipologie di intelligenza. La parola chiave in questa concezione dell'intelligenza di Gardner è multipla. Il modello di Gardner si spinge ben oltre il concetto standard di quoziente intellettivo come semplice fattore immutabile. Gardner, in un'altra versione, osserva che il nucleo dell'intelligenza interpersonale comprende le capacità di distinguere e di rispondere appropriatamente agli stati d'animo, al temperamento e alla motivazione e desideri altrui. Spock è data quando la cognizione non è abbastanza. L'enfasi di Gardner sugli elementi cognitivi delle intelligenze personali, come dicevamo precedentemente, riflette lo spirito dominante della psicologia del tempo in cui le sue idee presero forma. L'eccessivo accento alla psicologia pose sulle cognizioni anche quando si accingeva ad indagare la sfera delle emozioni, in parte dovuto alla storia particolare di questa scienza, partito appunto da Skinner nel comportamentismo. La differenza è fra quella di Star Trek, nel quale nelle prime serie era presente Spock, appunto il vulcaniano estremamente razionale, ma il quale sbandierava la sua forza di ragionamento, che rappresenterebbe la visione storica appunto della soppressione delle emozioni per ragionare meglio, invece con il nuovo personaggio di The Star Trek The Next Generation, Data, il quale, anch'egli essendo un androide, è prettamente razionale, ma si rende conto che molte delle sue scelte sono sbagliate appunto perché manca di emotività. Le emozioni possono essere intelligenti? Per rispondere a questa domanda bisogna andare a vedere quali sono gli psicologi che maggiormente hanno seguito la guida di Gardner. Primo fra tutti è Peter Salovey dell'Università di Yale. L'impresa di Salovey comunque non è nuova, poiché Thorndike e altri scienziati avevano iniziato a inserire l'emotività all'interno della razionalità, ma con poco successo negli anni 30, in cui Thorndike faceva i suoi esperimenti con i gatti. Nella sua fondamentale definizione di intelligenza emotiva, Salovey include le intelligenze personali di Gardner, estendendo questa abilità a cinque ambiti principali: conoscenza delle proprie emozioni, nel momento in cui esse si presentano; 2. Controllo delle emozioni; motivazione di se stessi; riconoscimento delle emozioni altrui e gestione delle relazioni. Naturalmente le persone hanno capacità diverse in ciascuna di questi cinque ambiti. Può darsi ad esempio che alcuni di noi riescano a controllare benissimo la propria ansia, ma siano relativamente incapaci di conoscere i turbamenti altrui. Quoziente intellettivo e intelligenza emotiva, tipi puri. In questo paragrafo, il paragrafo finale della seconda parte dell'intelligenza emotiva di Goleman, mostra brevemente e velocemente quali potrebbero essere i tipi puri di intelligenza. E inizia così, dicendo che il quoziente intellettivo e l'intelligenza emotiva non sono componenti opposte o competenze opposte, ma sono solo competenze separate. E immagina un tipo di uomo estremamente razionale, come potrebbe essere appunto Spock, e un tipo di uomo estremamente emotivo. Conosci te stesso. L'importanza di portare l'attenzione sulle proprie emozioni sembra essere un buon modo per iniziare a sviluppare la propria intelligenza emotiva. Per Ma che cosa intende Goleman in questo capitolo per intelligenza emotiva? Goleman intende un'autoconsapevolezza, quindi la capacità di dare un nome alle emozioni. Meyer, uno dei padri dell'intelligenza emotiva, vede nell'autoconsapevolezza come uno stato di attenzione rivolto verso l'interno, non critico e non reattivo. Crea tre categorie di persone, Meyer. Gli autoconsapevoli, cioè persone che hanno un forte grado di autoconsapevolezza, i sopraffatti, cioè quelli che si fanno sopraffare dal blackout emotivo, e infine i rassegnati, cioè quelli che subiscono il potere dell'impotenza presa. E se hai studiato il capitolo dedicato all'ottimismo realistico del primo mese dell'Accademia, sai di che cosa ti sto parlando. L'uomo senza sentimenti. Qui Goleman parla della lessitimia, cioè della incapacità di riconoscere in se stessi e negli altri le emozioni e in modo particolare l'incapacità di dare un nome a queste emozioni. L'alessitimico in generale non riesce delle volte a distinguere le vere e proprie reazioni fisiche dalle reazioni emotive. Elogio dei sentimenti viscerali. Goleman riporta il caso di Eliot, preso dallo studioso Antonio Damasio. Eliot, un ragazzo con un tumore nella zona prefrontale. Questo tumore non influiva solo sul controllo delle emozioni e sul loro riconoscimento, ma anche, e vistosamente, sulle capacità decisionali del soggetto. Questo sta a dimostrare quanto l'intelligenza emotiva non sia semplicemente riconoscere l'emozione in se stessi e le emozioni negli altri, ma che vada ad influire anche su processi cognitivi ben più precisi, come appunto processi di decisione. Sondare l'inconscio. Goleman inizia a gettare le basi verso un miglioramento in questo paragrafo. Infatti, se l'assenza di un circuito neurale porta ad un deficit, allora la presenza di quello stesso circuito porta ad ipotizzare che quello stesso circuito possa essere depotenziato o potenziato in base all'esercizio o in base all'autoconsapevolezza delle proprie emozioni. Quindi possiamo affermare che l'autoconsapevolezza delle proprie emozioni è il primo passo verso la liberazione da stati d'animo negativi. Capitolo 5. Schiavi delle passioni. Sin dall'antichità, dai greci e romani, la capacità di essere equilibrati è sempre stata vista come segno di saggezza. I romani la chiamavano temperanza. Saper controllare le emozioni penose è la chiave del benessere psicologico. Il controllo delle proprie emozioni è come un lavoro a tempo pieno, racconta Goleman in questo capitolo. Molte nostre azioni quotidiane, dal leggere un romanzo al fumare una sigaretta, servono per controllare le nostre emozioni. Anatomia della collera. Qui Goleman ci mostra ancora una volta l'importanza dell'amigdala come interruttore d'emergenza che si attiva in modo indiscriminato e inconsapevole. Theis dice che la collera è una delle emozioni più seduttive, nel senso che le persone ci cadono più facilmente. L'onda della rabbia. Dolph Zillmann, psicologo, ha studiato la collera nelle sue forme più violente. Lo studioso studiò a fondo le reazioni di attacco e fuga, sottolineando come principale emozione la paura e la sensazione di trovarsi in pericolo. La collera si autoalimenta, secondo Zillmann. Con i suoi studi ha scoperto che quando l'organismo si trova in uno stato di tensione e qualcosa peggiora quello che sta già accadendo, l'emozione successiva è spesso più forte. Queste emozioni, una dentro l'altra, sono pressoché inconsapevoli. La persona non si rende conto di essere già leggermente in collera per l'emozione provata prima. Praticamente queste emozioni si sommano in un'escalation. In questa direzione, ogni offesa o, ad esempio, un impedimento fanno crescere la collera sino a che si autoalimenta da sola. Zillmann, attraverso diversi esperimenti, ha trovato due modi per bloccare l'escalation. Fermarsi sui pensieri che alimentano la collera mettendoli in discussione. Più sei veloce nel farlo, e meglio è. Zilman ha notato che, quando l'escalation raggiunge la furia, i soggetti liquidano le informazioni ed entrano in uno stato che Zilman ha definito incapacità cognitiva. L'incendio si spegne. Quando una persona è in collera, la seconda strategia è quella di raffreddarsi fisiologicamente, attendere che l'ondata di adrenalina si estingua gradualmente e trovare un ambiente dove si possa stare tranquilli, evitando altre situazioni che potrebbero far scattare nuovamente la collera. Altre strategie possono essere fare una passeggiata in un ambiente diverso, fare una leggera attività fisica, distrarsi o infine mettere per iscritto le cose che ci fanno arrabbiare e infine cercare di metterle in discussione. Il mito dello sfogo. Già il titolo di questo capitolo dice esattamente tutto. Tice scoprì che dare sfogo alla rabbia è uno dei modi peggiori per raffreddarla. La collera ha una natura di tipo incendiario. Più la sfoghiamo arrabbiandoci e più si incendia. Strategie per lenire l'ansia. L'ansia è generata solitamente da un'emozione di preoccupazione. Goleman mostra diversi esempi ed esperimenti per indagare l'emozione della preoccupazione. Secondo Goleman, la preoccupazione segue più o meno questo schema. È un racconto fatto a se stessi, cioè che tu fai a te stesso attraverso il tuo dialogo interno, che parla di eventi catastrofici ed incerti che dovranno accadere. Quindi che cosa succede? Tu dentro di te inizi a dirti, adesso che cosa succede? Quella persona non arriverà mai, non chiamerà mai, adesso arriverà a casa, e se poi non chiama cosa vuol dire? Se non chiama, e se poi ha trovato qualche persona per la strada che l'ha fermata? E avanti così. Preoccuparsi è un lavoro come un altro. Le persone, quando sono preoccupate, non si rendono conto di essere immerse in uno stato d'ansia. La sequenza, secondo Goleman, è questa. Una minaccia o un pericolo potenziale che scatena delle immagini mentali che attivano uno stato d'ansia piccolo. Questo stato d'ansia porta ad altre immagini e così via. Baruchev, che è lo psicologo che ha studiato per la maggiore queste immagini mentali, ha scoperto che queste immagini scatenano uno stato d'ansia fisiologico molto più potente dei pensieri stessi. Ecco alcune strategie anti-ansia. Autoconsapevolezza. Cogliere le immagini mentali disastrose appena sorgono. Applicare una tecnica di rilassamento. Mettere in discussione i pensieri derivati dalle immagini mentali. Controllare la malinconia. La tristezza è lo stato d'animo dal quale pare essere più difficile liberarsi. Goleman qui parla di strategie fallimentari. La prima strategia fallimentare, ad esempio, che illustra Goleman, è quella di restare soli quando si è tristi. E quando resti solo, hai tantissimo tempo per rimuginare. È quello stesso rimuginare, quel tuo parlottare interno, quel tuo crearti immagini, che in realtà ti fa sentire triste. Qua nuovamente ci sono alcune strategie per tirarsi su e pare che l'aerobica sembra essere proprio un buon inizio per poter scacciare via velocemente gli stati di tristezza leggeri o gli stati comunque di tipo non depressivo maggiore. I repressori. In questo paragrafo Goleman ci parla di alcune persone che sono dette imperturbabili, cioè che vengono perturbate poco in apparenza dalle emozioni, ma che, secondo diversi studi, anche di ordine neurofisiologico, cioè collegando questi individui a determinate macchine, anche se visibilmente non mostravano avere forti emozioni, in realtà le macchine descrivevano tutt'altro. Queste persone sono persone che sbottano facilmente, che vanno su tutte le furie facilmente, e che possono fare anche gesti inconsulti. Intelligenza emotiva, una capacità fondamentale. Gli insegnanti, afferma Goleman, sanno bene che quando uno studente è preoccupato o triste, non apprende come dovrebbe. Le emozioni disturbano la concentrazione, interferendo con quella che gli psicologi chiamano memoria di lavoro. La memoria di lavoro è la capacità di tenere a mente le cose, fare calcoli mentali e progetti. La memoria di lavoro si trova nel lobo prefrontale sinistro, lo stesso che controlla le emozioni. Quindi, quando sovraccarichiamo sia di belle che di brutte sensazioni questo circuito, rischia di andare in tilt. Il controllo degli impulsi. Goleman mostra un divertente esperimento fatto negli anni 60 chiamato il test della caramella. Immagina di essere un bambino di 4 anni. Immagina che un adulto venga da te e ti dica: se aspetti 20 minuti che io vado a fare una commissione, ti do 2 caramelle. Mentre se vuoi non aspettare, te ne do una soltanto. È chiaro che i bambini che sceglievano di aspettare quei 20-30 minuti in cui lo sperimentatore fingeva di andare a fare la commissione, erano i bambini che riuscivano a sopportare meglio questa sensazione di procrastinazione. Goleman afferma che non esiste capacità psicologica più importante del saper resistere agli impulsi. Egli racconta come l'esperimento della caramella è stato diagnostico in una ricerca longitudinale nel prevedere che i bambini che 14 anni prima avevano aspettato per la seconda caramella erano più felici, equilibrati e prosperi. Umor nero e pensieri confusi. Goleman afferma che l'ansia, in pratica, influisce su ogni prestazione, citando due estremi di una U rovesciata, dove da un lato è presente uno stato di attivazione buona e dall'altro, all'altro picco della U rovesciata, rappresenterebbe l'eccesso di ansia. Goleman sottolinea quanto il buon umore aiuti ad essere più flessibili nella risoluzione di problemi. Il potere del pensiero positivo. Il tema di questo paragrafo è la speranza. Snyder, un ricercatore, fece un esperimento dove gli studenti furono sottoposti ad un test per vedere quanta speranza avevano. Bene, gli studenti che hanno dimostrato avere più speranza hanno punteggi più alti nello studio, riescono ad automotivarsi. Le persone speranzose sono in grado di portare a termine progetti, di pianificare a lungo termine. Il flusso. L'esperienza di flusso è quello stato di grazia in cui entrano artisti, musicisti, sportivi, quando sono completamente concentrati sul loro compito. Le esperienze di flusso si possono raggiungere in qualsiasi ambito, anche nell'ambito dell'apprendimento. Le ricerche dimostrano che gli studenti che entrano in uno stato di flusso durante lo studio rendono molto di più. Secondo Goleman, l'esperienza di flusso è la massima espressione dell'intelligenza emotiva. Le radici dell'empatia. L'empatia si basa sull'autoconsapevolezza. Quanto più aperti siamo verso le nostre emozioni, tanto più abili saremo anche nel leggere i sentimenti degli altri. La capacità di leggere i sentimenti altrui da indizi non verbali comporta diversi vantaggi, fra i quali una maggiore adeguatezza emotiva, simpatia ed estroversione. Lo psicologo di Harvard, Robert Rosenthal, è probabilmente l'autore delle ricerche più estese sulla capacità umana di leggere questi messaggi non verbali. Goleman mette l'accento su periodi di sintonizzazione, in cui madre e bambino hanno attimi in cui sono sintonizzati sulla stessa lunghezza d'onda. Per fare un esempio, nel momento in cui la madre interpreta positivamente il pianto del bambino, piuttosto che bisogno di cibo, piuttosto che bisogno di sonno, nel momento in cui mamma e bambino iniziano a creare questo circolo continuo comunicativo, questo scambio comunicativo, il bambino può crescere ben sintonizzato e quindi con una buona capacità di creare empatia. Le arti sociali. I primi incerti segni di questa capacità di controllare le proprie emozioni emergono intorno ai 2 anni. In questo periodo i bambini cominciano a saper aspettare senza piagnucolare, a discutere o a usare la persuasione per ottenere ciò che vogliono, senza ricorrere alla forza bruta. E verso i 2 anni fanno la loro comparsa anche i primi segni di empatia. Mostrare qualche emozione. Ekman e colleghi hanno studiato le reazioni di alcuni studenti giapponesi a un film impressionante sulla circoncisione rituale degli adolescenti aborigeni. Quando gli studenti giapponesi guardavano il film in presenza di una figura che rappresentava l'autorità, il loro volto tradiva solo leggerissimi segni di reazione. Ma quando quegli stessi giovani pensavano di essere da soli, i loro volti si contorcevano in un misto di disagio angoscioso, terrore e disgusto. Esistono diversi tipi fondamentali di norme di espressione. Una di esse sta nel minimizzare l'esibizione dell'emozione stessa. Queste norme di espressione vengono apprese molto presto, in parte attraverso istruzioni esplicite. Quando diciamo ad un bambino di non mostrarsi deluso, bensì, ad esempio, di sorridere e di ringraziare, se il nonno si presenta pieno di buona intenzione con un regalo di compleanno orrendo. Espressività e contagio emotivo. In ogni interazione noi inviamo segnali emozionali che influenzano le persone con le quali ci troviamo. Quanto più siamo socialmente abili, tanto meglio riusciamo a controllare i segnali che emettiamo. Dopotutto, il riserbo previsto dalla buona educazione non è che un mezzo per assicurarsi che nessuna fuga emozionale destabilizzi l'interazione. L'intelligenza emotiva comporta la capacità di gestire questi cambi. Simpatico e affascinante sono i termini che usiamo per indicare le persone con cui ci piace stare, perché le loro capacità emozionali ci fanno star bene. Le persone capaci di aiutare le altre a placare i propri sentimenti hanno una dote sociale particolarmente apprezzata. Sono queste le persone alle quali gli altri si rivolgono nei momenti di maggior bisogno. Quando due persone interagiscono, lo stato d'animo viene trasferito dall'individuo che esprime i sentimenti in modo più efficace a quello più passivo. Alcune persone, tuttavia, sono particolarmente suscettibili al contagio emozionale. La loro sensibilità innata rende più facile l'innesco del loro sistema nervoso autonomo. Questa labilità sembra rendere costoro più facilmente impressionabili. Si tratta di persone che possono commuoversi fino alle lacrime per un annuncio pubblicitario sentimentale, o che si sentono incoraggiati da una rapida chiacchierata con un tipo allegro. I rudimenti dell'intelligenza sociale. Gardner identificò 4 componenti dell'intelligenza sociale nel suo stato embrionale. Capacità di organizzare i gruppi. Si tratta dell'abilità essenziale del leader, che comporta la capacità di coordinare gli sforzi di una rete di individui. Capacità di negoziare soluzioni. Questo è il talento del mediatore, capace di prevenire i conflitti o di risolvere quelli già in atto. Capacità di stabilire legami personali. Le persone che ne sono dotate sono buoni giocatori di squadra, coniugi affidabili, buoni amici o partner in affari. Capacità di analisi della situazione sociale, ossia la capacità di riconoscere e di comprendere i sentimenti, le motivazioni e le preoccupazioni degli altri. Queste capacità interpersonali si basano su altre intelligenze emotive. Gli individui che fanno un'eccellente impressione sociale, ad esempio, sono bravi a monitorare la propria espressione dell'emozione e sono abili a sintonizzarsi sulle reazioni degli altri, in modo da adattare alla perfezione la propria prestazione sociale, regolandola al punto da essere sicuri di ottenere l'effetto desiderato. In questo senso sono come attori consumati. La differenza fra i camaleonti sociali alla deriva nella continua ricerca di fare buona impressione su tutti e coloro che usano la propria brillantezza sociale in modo più conforme ai propri sentimenti sembra risiedere in un altro tipo di automonitoraggio, probabilmente più importante. Si tratta della capacità di essere autentici, fedeli a se stessi, come si dice, un'abilità che consente di agire in armonia con i propri sentimenti e i propri valori più profondi, indipendentemente da quelle che potranno essere le conseguenze sociali del nostro atto. La formazione di un individuo socialmente incompetente. Tutti noi conosciamo persone che hanno una fastidiosa mancanza di attitudini sociali, individui che sembrano ignorare quando interrompere una conversazione o una telefonata e che continuano a parlare, individui la cui conversazione è perennemente centrata su loro stessi, senza il benché minimo interesse per nessun altro, e che ignorano ogni tentativo di cambiare argomento. Molte ricerche si sono concentrate sull'obiettivo di individuare i bambini che mostravano segnali di carenza sociale. Tutti questi studi determinano appunto che questi bambini sembrano non riuscire ad interpretare il linguaggio non verbale dei loro compagni. Parte terza. Intelligenza emotiva applicata. Nemici intimi. Amare e lavorare, come ebbe a dire una volta Sigmund Freud, sono le due capacità che segnano il raggiungimento della piena maturità. Goleman inizia il capitolo con questa citazione a Freud per sottolineare quanto oggi siano frequenti, sempre più frequenti, i divorzi e cerca di analizzarne i motivi partendo dalle emozioni. Forse il più grande passo avanti nella comprensione dei fattori che tengono insieme un matrimonio o lo mandano in pezzi è stato compiuto grazie all'uso di sofisticate misure fisiologiche che hanno consentito di seguire, istante per istante, le sfumature emozionali nel corso di un'interazione fra i membri di una coppia. Il matrimonio di lui e quello di lei, radici nell'infanzia. Goleman sottolinea quanto l'infanzia femminile e l'infanzia maschile sia diversa, non solo nell'uso e nei giochi, e non solo nel tipo di attività genetica sottostante, quindi di patrimonio genetico ereditato, ma soprattutto per quanto riguarda la capacità di gestire le emozioni. I maschi e le femmine ricevono insegnamenti molto diversi sul come gestire le emozioni. Con la sola eccezione della collera, il genere, i genitori discutono le emozioni più con le figlie che con i maschi. In breve, queste differenze nelle educazioni delle emozioni finisce per alimentare capacità molto diverse. Le bambine diventano brave a leggere segnali emozionali verbali e non verbali, come pure a esprimere e a comunicare i propri sentimenti, mentre i maschi imparano a minimizzare le emozioni che hanno a che fare con la vulnerabilità, il senso di colpa, la paura ed il risentimento. Tutto questo significa che, in generale, le donne arrivano al matrimonio già preparate al controllo dell'emozione, mentre gli uomini ci arrivano avendo compreso molto meno l'importanza di questo compito per la sopravvivenza di una relazione. Comportamenti coniugali sbagliati. Secondo Gottman, un atteggiamento aspramente critico da parte dei partner costituisce un segnale di avvertimento precoce del fatto che il matrimonio è in pericolo. In un matrimonio sano, marito e moglie si sentono liberi di dar voce ad un rimprovero. Ma troppo spesso, nella foga del momento, i rimproveri vengono espressi in modo distruttivo, come un attacco diretto alla personalità del coniuge. Pensieri tossici. Pensare di essere una vittima innocente o provare una giusta indignazione sono atteggiamenti tipici di partner che vivono una crisi matrimoniale e alimentano continuamente la collera ed il risentimento. Una volta che essi diventano automatici, sono tali da autoconfermarsi. Questi pensieri sono potenti e si inceppano il sistema d'allarme neurale. Una volta che la convinzione di essere una vittima nutrita dal marito scatena un sequestro emozionale, egli ricorderà e rimuginerà tutta una lista di esempi che gli rammenteranno i numerosi modi in cui la moglie fa di lui una vittima innocente, senza ricordare nulla di ciò che nell'arco di tutta la loro relazione ella può aver fatto e che smentirebbe la sua idea. Questo mette la donna in una posizione perdente in partenza. Qualunque cosa ella faccia per essere intenzionalmente gentile, osservata attraverso lenti così negative, può essere reinterpretata e liquidata come un debole tentativo di negare la verità, ossia che il marito è vittima della moglie. I partner che assumono in genere una posizione pessimista sono estremamente soggetti a sequestri emozionali. Vanno in collera, si offendono e comunque soffrono per il comportamento del coniuge. Emozioni in piena. Il matrimonio cola a picco. L'effetto netto di questi atteggiamenti negativi è quello di creare uno stato di crisi interminabile, dal momento che essi scatenano sempre più spesso sequestri emozionali e rendono più difficile riprendersi dalla collera e dal risentimento che ne risulta. Gottman usa il termine calzante di inondazione. Per il matrimonio i veri problemi cominciano quando uno dei due coniugi si sente quasi perennemente in piena. Questo è forse il punto di svolta più pericoloso di un matrimonio, una tappa catastrofica nella relazione. Il partner che si sente in piena, a questo punto, pensa in continuazione alle cose peggiori del coniuge, interpretando tutte le sue azioni in una luce negativa. Piccoli problemi diventano gravi conflitti, i sentimenti vengono continuamente feriti. Con il tempo, il partner che si sente travolto comincia a considerare grave e irrisolubile ogni singolo problema del matrimonio, in quanto ogni tentativo di sistemare le cose viene regolarmente sabotato dalle ondate di piena. Uomini, il sesso debole. I mariti vengono travolti dalle piene emozionali in corrispondenza di una negatività meno intensa rispetto a quella necessaria per inondare le loro mogli. In poche parole, i mariti si arrabbiano più facilmente. Una volta sommersi, gli uomini secernono più adrenalina delle donne e il flusso di questo ormone viene innescato da livelli di negatività inferiori a quelli necessari per attivare la stessa reazione delle donne. Inoltre, agli uomini è necessario più tempo per riprendersi dalla piena emozionale. Matrimonio. Consigli per lui e per lei. Gli uomini e le donne, in generale, hanno bisogno di una differente sintonizzazione emozionale. Agli uomini si consiglia di non evitare il conflitto, ma di comprendere che quando la moglie solleva una rimostranza, potrebbe farlo con tutto l'amore, cercando di mantenere la relazione sana e vitale. Gli uomini devono anche guardarsi dal tagliar corto durante la discussione, offrendo troppo presto una soluzione pratica. Invece, per quanto riguarda le donne, il consiglio è assolutamente parallelo. Per gli uomini, l'esagerata intensità con la quale le donne danno voce alle proprie proteste rappresenta un problema fondamentale. Le donne quindi dovrebbero fare uno sforzo mirato per stare attente a non attaccare i propri mariti. Le proteste non sono attacchi alla personalità, ma piuttosto la dichiarazione che una particolare azione ci ha causato una sofferenza. Lo scontro positivo. Una strategia generale per far funzionare un matrimonio è quella di non concentrarsi su problemi specifici sui quali le coppie solitamente entrano in conflitto. L'educazione dei figli, il sesso, i soldi, la casa, ma piuttosto di coltivare un'intelligenza emotiva di coppia, aumentando così la probabilità di risolvere i problemi. Alcune competenze emozionali, soprattutto la capacità di calmarsi, l'empatia e la capacità di ascoltare l'altro, possono aumentare la probabilità che una coppia riesca ad appianare efficacemente i propri screzi. Questo rende possibili quelle sane litigate che consentono al matrimonio di prosperare e contribuiscono al superamento della negatività che se lasciate crescere, possono distruggere l'unione. Calmarsi. Ogni forte emozione deriva da un impulso ad agire. Controllare quegli impulsi è fondamentale ai fini dell'intelligenza emotiva. Detossificare il discorso interiore, ne abbiamo già parlato, significa mettere in discussione quei pensieri negativi. Ascoltare e parlare senza stare sulla difensiva. La forma più potente di ascolto in un individuo che non assuma un atteggiamento difensivo è naturalmente l'empatia, ossia la capacità di ascoltare davvero i sentimenti che si celano dietro alle parole. Infine, come ultima chicchetta, Goleman dà come consiglio di esercitarsi coscientemente nelle strategie viste in precedenza. dirigere con il cuore. In questo capitolo Daniel Goleman ci parla di come si possa utilizzare l'intelligenza emotiva in azienda e lo fa iniziando raccontando la storia di un pilota che, preso dalla collera, fa crollare tutto l'equipaggio. Nell'80% degli incidenti aerei di linea i piloti compiono errori evitabili, soprattutto se l'equipaggio coopera in modo armonioso. Inevitabilmente sul lavoro un basso livello di intelligenza emotiva comporta dei costi aggiuntivi. Alcune delle ragioni meno ovvie che spiegano come mai le capacità emozionali stiano assumendo una posizione di primo piano tra le doti ritenute importanti ai fini professionali riflettono importanti cambiamenti avvenuti nel mondo del lavoro. Le critiche nell'ambiente di lavoro, come pugni nello stomaco. In un certo senso, la formulazione di giudizi critici è uno dei compiti più importanti di un dirigente. Tuttavia, è anche uno di quelli più temuti e fastidiosi. Questa carenza impone costi elevati, proprio come nel caso di una coppia. La salute emozionale dipende dalla capacità dei due partner di dar voce correttamente alle loro proteste. Analogamente, l'efficienza, la soddisfazione e la produttività sul lavoro dipendono dal modo in cui vengono comunicate le informazioni su eventuali questioni sgradevoli. In verità, il modo in cui le critiche vengono formulate e ricevute è molto importante per determinare il grado di soddisfazione di un individuo relativo al proprio lavoro. Il modo peggiore per motivare qualcuno. Gli eventi emozionali che abbiamo visto essere attivi nel matrimonio operano anche sul posto di lavoro, dove assumono forme molto molto simili. Anche qui spesso le critiche vengono espresse come attacchi personali e non come proteste in base alle quali correggersi. Molti dirigenti sono esageratamente pronti alle critiche, ma troppo parchi di elogi, lasciando ai loro sottoposti la sensazione che gli unici commenti che sarà loro dato di sentire saranno degli appunti in occasione di un errore. Questa propensione alla critica è ancora più grave se i dirigenti non forniscono ai propri sottoposti alcuni feedback per lunghi periodi. Troppo spesso gli individui danno voce alle critiche solo quando la goccia ha fatto traboccare il vaso. Quando sono ormai troppo irritati per contenersi, ed è proprio allora che le critiche vengono formulate nel peggiore dei modi, con un tono di mordace sarcasmo, richiamando alla mente una lunga lista di proteste mai espresse, oppure facendo minacce. Tali attacchi tendono a ritorcersi, poiché vengono recepiti come un affronto. Chi ne è oggetto si irrita a sua volta. Questo è il modo peggiore per motivare qualcuno. La critica costruttiva. Un'abile critica si concentra su quel che una persona ha fatto e può fare, senza voler vedere in un lavoro scadente il segno della personalità del suo autore. Come osserva Larson, un attacco alla personalità, dare a qualcuno dello stupido o dell'incompetente, è un'operazione che fallisce il bersaglio. Harry Levinson, uno psicanalista diventato consulente aziendale, dà i seguenti consigli sull'arte della critica, che è estremamente legata a quella dell'elogio. Essere specifici. Offrire una soluzione. Essere presenti. E infine, essere sensibili. Levinson dà anche qualche consiglio a chi riceve le critiche. Uno è quello di considerarle non alla stregua di un attacco personale, ma come preziose istruzioni per migliorare. Un altro è quello di guardarsi dalla tentazione di mettersi sulla difensiva, invece di assumersi le proprie responsabilità. Se il colloquio dovesse diventare emozionalmente troppo difficile, Levinson consiglia di chiedere una breve sospensione, un intervallo per assorbire il messaggio e calmarsi un poco. Infine, egli consiglia di pensare alle critiche non come a una situazione di conflitto, ma come a un'opportunità per cooperare con chi le muove al fine di risolvere il problema. Buon senso aziendale e QI del gruppo. Alla fine del secolo, un terzo della forza lavoro americana sarà costituito da knowledge workers. Peter Drucker, che coniò per primo questa espressione, afferma che la competenza di questi lavoratori è altamente specializzata e che la loro produttività dipenderà dal coordinamento degli sforzi dei singoli come parte di un gruppo organizzato. Sebbene le persone abbiano sempre lavorato in tandem, osserva Drucker, nel caso del lavoro impregnato sulla conoscenza e l'informazione, i gruppi diventano l'unità di un lavoro al posto dell'individuo. Questo spiega perché l'intelligenza emotiva, ossia l'insieme delle capacità che aiutano le persone a interagire armoniosamente, dovrebbe acquistare sempre maggiore valore negli anni a venire, rappresentando un vero e proprio asso nella manica di cui avvalersi sul luogo di lavoro. Mente e medicina. In questo capitolo, Goleman ci porta attraverso un esame attento di come l'intelligenza emotiva possa essere di grande aiuto in campo medico ed infermieristico per aiutare i pazienti. Il problema si presenta quando medici e infermieri, ignorando le reazioni emotive dei pazienti, anche quando si prendono gran cura delle loro condizioni fisiche. Questa differenza verso la realtà emozionale della malattia ignora i dati sempre più numerosi che dimostrano come lo stato emotivo possa avere a volte un ruolo significativo nella vulnerabilità dell'individuo. Per il paziente, ogni interazione con un'infermiera o con un medico può rappresentare un'occasione per ricevere informazioni rassicuranti, conforto e sollievo, oppure, se lo scambio è gestito in modo infelice, può tradursi in un invito alla disperazione. Ma troppo spesso medici e infermieri sono frettolosi o indifferenti al disagio e alla sofferenza dei pazienti. Storicamente, nella società moderna, la medicina ha identificato la sua missione nella cura della patologia, il disturbo fisico, trascurando l'esperienza della malattia, quell'esperienza umana. I pazienti, facendo proprio questo approccio al problema, contribuiscono anch'essi a ignorare le proprie reazioni emotive alla malattia. Questo atteggiamento è rinforzato da un modello medico contrario completamente all'idea che la mente possa influenzare il corpo in modo conseguenziale. All'altro estremo, tuttavia, troviamo una scuola di pensiero ugualmente sterile. Mi riferisco al concetto che gli individui possano curarsi da soli anche le più temibili malattie, semplicemente imponendosi di essere allegri o alimentando pensieri positivi. Il risultato di questa retorica, secondo la quale l'atteggiamento mentale cura qualunque malattia, è stato quello di creare una grande confusione e molti fraintendimenti sull'entità dell'influenza che la mente può esercitare sulla malattia. Inoltre, e questo è forse ancora più grave, tale posizione ha a volte generato nei pazienti sensi di colpa riguardo alle loro malattie, come se il cattivo stato di salute fosse un segno di sbadamento morale o di indegnità spirituale. Il cervello del corpo. Importanza delle emozioni per la salute. Nel 1974 una scoperta ridisegnò la mappa della biologia dell'organismo. Robert Ader, uno psicologo, scoprì che anche il sistema immunitario, proprio come il cervello, era capace di apprendere. Robert Ader, uno psicologo, scoprì che anche il sistema immunitario, proprio come il cervello, era capace di apprendere. Contemporaneamente, il neuroscienziato Francisco Varela ha chiamato il sistema immunitario cervello del corpo, in quanto esso definisce il senso del sé dell'organismo, distinguendo ciò che appartiene da ciò che è estraneo. Le cellule immunitarie viaggiano nel sangue circolante in tutto il corpo e pertanto possono entrare in contatto con qualunque altra cellula. Quando riconoscono le cellule in cui si imbattono, le lasciano stare, ma se non le riconoscono, le attaccano. Gli stessi messaggeri chimici che operano in modo estremamente esteso sia nel cervello che nel sistema immunitario sono anche quelli più frequenti nelle aree neurali che regolano le emozioni. In alcuni studi di microscopia elettronica, questi ricercatori scoprirono strutture simili a sinapsi, laddove le terminazioni del sistema nervoso autonomo entrano in contatto diretto con queste cellule immunitarie. Emozioni tossiche. Dati clinici. Nonostante molti medici conoscano alla perfezione il paradigma dell'intelligenza emotiva, essi continuano ad ignorarlo. Il panico e l'ansia aumentano la pressione ematica e i vasi sanguigni, distesi dalla pressione, sanguinano più profusamente quando vengono tagliati dal bisturi di un chirurgo. L'eccessivo sanguinamento è una delle complicazioni chirurgiche più serie, che a volte risulta fatale. Al di là di questi aneddoti, le prove dell'importanza clinica delle emozioni aumentano costantemente. I dati forse più convincenti sulla significatività delle emozioni provengono da un'analisi di massa nella quale sono confluiti i risultati di 101 studi più piccoli, generando un'unica inchiesta su diverse migliaia di soggetti di entrambi i sessi. Lo studio conferma che fino a un certo punto le emozioni fonte di sofferenza sono negative per la salute. Le persone che hanno sperimentato stati cronici di ansia, lunghi periodi di tristezza e pessimismo, continua tensione o costanti sentimenti di ostilità, implacabile cinismo o sospettosità, corrono un rischio doppio di ammalarsi di patologie quali asma, artrite, emicrania, ulcera gastrica e cardiopatite. Questo riscontro continuativo di un tale ordine di grandezza fa delle emozioni negative un fattore di rischio importante, come ad esempio, nel caso delle cardiopatie, il fumo di sigarette, un elevato livello di colesterolo, in altre parole, le inquadra come una grave minaccia per la salute. I benefici dei sentimenti positivi. Le prove crescenti degli effetti avversi della collera, dell'ansia e della depressione sulla salute sono dunque convincenti. Sia la collera che l'ansia, quando sono croniche, possono rendere l'organismo più suscettibile a tutta una serie di malattie. E, sebbene forse la depressione non renda gli individui più vulnerabili, sembra però ostacolarne la guarigione e aumentare il rischio di morte, soprattutto nel caso dei pazienti più fragili affetti da gravi patologie. Ma se è vero che, nelle sue molteplici forme, uno stato cronico di sofferenza psicologica è tossico, è vero anche che, fino ad un certo punto, le emozioni opposte possono avere un effetto tonificante. Questo non significa assolutamente che l'emozione positiva abbia un valore terapeutico o che una semplice risata o la felicità da sola cambieranno il decorso di una grave malattia. Il vantaggio delle emozioni positive sembra quasi impercettibile. Tuttavia, se si fa riferimento a studi effettuati su moltissimi soggetti, è possibile isolarlo nella sua massa di complesse variabili che influenzano il decorso della malattia. Il fatto che un atteggiamento mentale ottimista o pessimista abbia conseguenze sulla salute si presta a moltissime spiegazioni. Una teoria sostiene che il pessimismo porti alla depressione, la quale a sua volta interferisce con la resistenza del sistema immunitario ai tumori e alle infezioni. Un'ipotesi attualmente non ancora dimostrata. Oppure potrebbe darsi che gli individui pessimisti tendano a trascurarsi. Alcuni studi hanno evidenziato che, rispetto agli ottimisti, questi soggetti fumano e bevono di più, fanno meno attività fisica e sono generalmente molto meno attenti per quanto riguarda abitudini che potrebbero avere ripercussioni sulla loro salute. Un'altra possibilità è che un giorno gli aspetti fisiologici della speranza possano dimostrarsi biologicamente utili nella lotta dell'organismo contro le malattie. Arricchire l'assistenza medica con l'intelligenza emotiva. La medicina può ampliare la propria concezione della salute ed includervi la realtà emotiva della malattia in molti modi. Intanto, i pazienti potrebbero ricevere normalmente informazioni più complete, essenziali per prendere le necessarie decisioni relative alla loro salute. Oggi esistono alcuni servizi che offrono a chiunque li interpelli la ricerca computerizzata della letteratura medica più aggiornata sulle diverse patologie. Uno dei metodi migliori per gestire questo problema sono le tecniche di rilassamento, che possono aiutare i pazienti a superare parte della sofferenza derivante dalla loro sintomatologia, come pure a gestire le emozioni che probabilmente la stimolano o la acuiscono. Verso una medicina più umana. È necessario, a questo scopo, tenere ben presenti due vaste implicazioni dei risultati scientifici. Aiutare gli individui a gestire meglio i sentimenti negativi, la collera, l'ansia, la depressione, il pessimismo e la solitudine, è una forma vera e propria di prevenzione. Il crogiolo familiare. La vita familiare è la prima scuola nella quale apprendiamo insegnamenti riguardanti la vita emotiva. È nell'intimità familiare che impariamo come dobbiamo sentirci riguardo a noi stessi e quali saranno le reazioni degli altri ai nostri sentimenti. Centinaia di studi dimostrano che il modo in cui i genitori trattano i bambini, con dura disciplina o con comprensione empatica, con indifferenza o con calore e così via, ha conseguenze profonde e durevoli per la loro vita emotiva. Tuttavia, solo recentemente sono stati acquisiti dati seri che dimostrano come il fatto di avere genitori intelligenti dal punto di vista emotivo è di per sé stessa una fonte di grandissimo beneficio per il bambino. Ecco i tre comportamenti inadeguati più comuni nei genitori: ignorare completamente i sentimenti del bambino, assumere un atteggiamento troppo incline a laissez-faire, cioè a lasciare fare, essere sprezzanti mostrando di non avere rispetto alcuno per i sentimenti del bambino. Infine ci sono genitori che invece colgono l'opportunità di un turbamento del figlio per agire come una sorta di allenatore, di coach. Per riuscire ad essere bravi allenatori, i genitori devono avere essi stessi una buona conoscenza dell'intelligenza emotiva. Hurt Start. L'impatto del comportamento dei genitori sulla competenza dei figli nella sfera emotiva comincia dalla culla. T. Barry Barthelon, insigne pediatra di Harvard, si serve di un semplice test diagnostico per valutare l'atteggiamento di un bambino nei confronti della vita. Egli offre due pezzi di un gioco di costruzione a una bambina di 18 mesi e poi le mostra come vuole che vengano assemblati. Secondo Barthelon, una bambina con un atteggiamento pieno di speranza verso la vita, che ha fiducia nelle proprie capacità, prenderà uno dei pezzi, se lo metterà in bocca, lo strofinerà sui capelli, lo lascerà cadere sul lato del tavolo, stando a vedere se glielo raccogliete. Se lo fate, completerà il compito richiestole. Metterà insieme i due pezzi, poi vi guarderà con occhi luminosi pieni di aspettative, come se dicesse: dimmi quanto sono stata brava. Il fatto che un bambino sia più o meno pronto per la scuola dipende dalla più fondamentale di tutte le conoscenze, ossia quella di come imparare. Il rapporto elenca i 7 ingredienti fondamentali di questa capacità importantissima, tutti collegati all'intelligenza emotiva. Primo, fiducia. Secondo, curiosità. Terzo, intenzionalità. Quarto, autocontrollo. Quinto, connessione. Sesto, capacità di comunicare. Settimo, capacità di cooperare. Il fatto che un bambino arrivi al suo primo giorno di scuola con queste capacità dipende moltissimo dal fatto che i suoi genitori gli abbiano dato o meno quel tipo di attenzione che equivalgono a un Heart Start, l'equivalente nella sfera emotiva dei programmi. Heart Start. L'abbecedario dell'intelligenza emotiva. L'apprendimento emozionale comincia nei primi istanti di vita e continua per tutta l'infanzia. Tutti i piccoli scambi fra genitori e bambini hanno un fondo emozionale e nella ripetizione di questi messaggi per anni i bambini si formano un nucleo di prospettive e capacità emotive. Immaginiamo una bambina che trovi frustrante un puzzle e chieda alla madre, molto occupata, di darle una mano. Il messaggio sarà ben diverso se la risposta è evidente piacere della madre alla richiesta della piccola o se un brusco "non mi seccare, devo fare un lavoro importante". Quando questi scambi fra genitori e bambini diventano la regola, finiscono per forgiare le aspettative del piccolo riguardanti le relazioni con gli altri e creano prospettive che daranno sapore, nel bene e nel male, alle sue prestazioni in tutti i campi della vita. I rischi sono maggiori nel caso di quei bambini i cui genitori sono grossolanamente incapaci. Individui immaturi che fanno uso di droghe, depressi o cronicamente in collera, oppure semplicemente persone senza scopo che conducono vite caotiche. I primi 3 o 4 anni di vita sono un periodo nel quale il cervello del bambino cresce per arrivare a circa 2/3 delle dimensioni definitive. e si evolve in complessità ad una velocità a gran lunga superiore a quella che caratterizzerà lo sviluppo successivo. Durante questo periodo, alcuni tipi fondamentali di apprendimento hanno luogo più facilmente che nella vita successiva. Fra di essi, in primo piano, è proprio l'apprendimento emozionale. In questa fase, uno stress grave può compromettere i centri dell'apprendimento cerebrale e quindi può avere effetti dannosi sull'intelletto. Sebbene, come vedremo, le esperienze successive possono in parte rimediare tali danni, l'impatto di questo apprendimento precoce è profondo. Come è stato detto, l'insegnamento emozionale fondamentale dei primi 4 anni di vita ha importantissime conseguenze durature. Come allevare un prepotente? Il passaggio dell'aggressività da una generazione all'altra deve far riflettere. Goleman qui parla dei passaggi dove il padre molesta il bambino e il bambino, una volta padre, molesta nuovamente un altro bambino in circoli. A parte eventuali propensioni ereditarie, i tipi rissosi da adulti si comportano in modo da trasformare la famiglia in una vera e propria scuola di aggressività. Da bambini, i tipi rissosi avevano genitori che li punivano con severità spietate e arbitrarie. Una volta divenuti genitori, non facevano che attenersi a quel modello. Questo valeva indipendentemente dal fatto che il genitore altamente aggressivo fosse stato il padre o la madre. Le bambine aggressive crescevano e diventavano madri arbitrarie e duramente punitive, proprio come accadeva alle loro controparti maschili. E sebbene questi genitori puniscano i loro figli con particolare severità, per altri versi si interessano pochissimo alla loro vita, ignorandoli per gran parte della giornata. Allo stesso tempo, questi genitori offrono ai propri figli un esempio di aggressività violenta, un modello che i bambini si portano poi dietro a scuola e al campo giochi. Quel che è scoraggiante è constatare quanto presto queste lezioni deprimenti possano essere apprese e quanto spietato possa essere il loro costo per la vita emotiva del bambino. Maltrattamento, l'estinzione dell'empatia. Come abbiamo detto precedentemente, i bambini maltrattati tratteranno gli altri come sono stati maltrattati essi stessi. Questo è quello che afferma Goleman. La loro durezza è semplicemente una versione più estrema di quella osservata nei bambini con genitori troppo critici, minacciosi e severi nelle loro punizioni. Nella vita, questi soggetti hanno come gruppo una maggiore probabilità di avere difficoltà cognitive nell'apprendimento, di essere aggressivi e di non incontrare le simpatie dei loro coetanei. Questi soggetti sono anche più vulnerabili alla depressione e, da adulti, hanno maggiori probabilità di avere problemi con la legge e di commettere crimini violenti. Il dato forse più negativo riguardo ai bambini maltrattati è la grande precocità con cui imparano a comportarsi come vere e proprie copie in miniatura dei genitori violenti. Data la loro dieta quotidiana a base di percorse, gli insegnamenti emozionali che possono trarne sono fin troppo chiari. Forse il modello più istruttivo per comprendere l'insegnamento emozionale impartito a questi piccini sta nel constatare come il trauma possa lasciare un segno duraturo sul cervello e come anche queste cicatrici possano essere curate. Emozione e superamento dei traumi. In questo capitolo, Goleman ci racconta come i traumi, in modo particolare il disturbo da stress post-traumatico, possa essere superato. Oggi i neuroscienziati affermano che questi momenti così intensi e terrificanti diventano ricordi incastonati nei circuiti del cervello emozionale. I sintomi del disturbo da stress post-traumatico, in effetti, tradiscono un'iperattività dell'amigdala, che incalza questi intensi ricordi del trauma, costringendoli a varcare la soglia della consapevolezza. In quanto tale, il ricordo del trauma diventa un sensibilissimo meccanismo scatenante, una sorta di grilletto neurale, pronto a far scattare un allarme al minimo indizio dell'imminente ripetersi dell'evento tanto spaventoso. Questo fenomeno è caratteristico di tutti i traumi emotivi, compresi quelli derivanti dai ripetuti maltrattamenti fisici durante l'infanzia. Uno studio condotto sui sopravvissuti dell'Olocausto ha messo in evidenza che i segni lasciati nella memoria dell'orrore e l'ipervigilanza che ne deriva possono durare una vita intera. L'orrore cristallizzato nella memoria. Quanto più gli eventi che scatenano il sequestro emozionale da parte dell'amigdala sono orrendi, brutali e scioccanti, tanto più indelebile è il loro ricordo. La base neurale di questi ricordi sembra risiedere in un'estesa alterazione nella chimica del cervello, messa in moto da un'unica esperienza di insostenibile terrore. Sebbene il PTSD insorga solitamente a causa dell'impatto di un singolo episodio, risultati simili possono aversi anche in seguito a crudeltà inflitte nell'arco di anni, come avviene nel caso di bambini maltrattati. Il PTSD come disturbo del sistema limbico. I principali sintomi di questa paura presa, compresi quelli più intensi, ossia del PTSD, si spiegano considerando le alterazioni che hanno luogo nei circuiti del sistema limbico, concernenti in modo particolare quelli dell'amigdala. Alcune delle alterazioni più importanti hanno luogo nel locus ceruleus, una struttura che regola la secrezione cerebrale delle catecolamine, ossia dell'adrenalina e della noradrenalina. Questi due neurotrasmettitori mobilitano l'organismo preparandolo all'emergenza. Queste stesse sostanze fanno sì che i ricordi si imprimano nella memoria con particolare intensità. Nei pazienti con PTSD questo sistema diventa iperattivo, secernendo dosi eccezionalmente elevate di catecolamina in risposta a situazioni che in realtà comporteranno minacce insignificanti. In pratica, in questo passaggio, Goleman ci mostra come molte volte il nostro sistema limbico risponde ancora in un modo arcaico agli stimoli e ai pericoli moderni. Riapprendere reazioni emotive normali. Quando la paura è acquisita, come accade nel PTSD, i meccanismi dell'apprendimento e della memoria si sono inceppati. Anche in questo caso è l'amigdala, fra tutte le regioni cerebrali coinvolte, ad avere un ruolo fondamentale. Per vincere la paura acquisita, però, è fondamentale la neocorteccia. Condizionamento della paura. Questa è l'espressione che gli psicologi usano per indicare il processo grazie al quale una cosa assolutamente innocua finisce per essere temuta in quanto viene associata nella mente del soggetto a qualcosa di tremendamente spaventoso. Quando questa paura viene indotta negli animali in laboratorio, essa può durare per anni. Nel cervello le strutture chiave che apprendono, memorizzano e mettono in atto queste risposte di paura sono il circuito che connette il talamo e l'amigdala al lobo frontale, quello stesso circuito responsabile dei sequestri neurali. Di solito quando si impara a temere qualcosa attraverso il condizionamento, la paura con il tempo svanisce. Questo fenomeno sembra dovuto ad un riapprendimento naturale che ha luogo quando il soggetto si rimbatte nell'oggetto temuto, in assenza di alcunché di veramente spaventoso. Nel PTSD questo riapprendimento spontaneo non ha luogo. Ma se si offrono all'individuo le esperienze giuste, anche il PTSD può allentare la sua morsa. Con il tempo, gli intensi ricordi emozionali e i pensieri e le reazioni che essi scatenano possono modificarsi. Questo riapprendimento, ipotizza Cherney, è di natura corticale. Il vero problema è: quanto ci vuole per liberarsi dalla paura presa? Richard Davidson scoprì che gli individui con una maggiore attività a livello della corteccia prefrontale sinistra superavano più velocemente questa paura acquisita, il che suggerisce ancora una volta che la corteccia abbia una funzione nel liberare l'individuo dalla sua sofferenza presa. Rieducare i circuiti delle emozioni nei bambini. Mentre gli adulti che hanno attraversato traumi tremendi possono andare incontro a un intorpidimento psichico, nel quale escludono ricordi o sentimenti relativi alla catastrofe, la psiche dei bambini spesso gestisce il trauma in modo diverso, perché si servono della fantasia, del gioco e dei sogni a occhi aperti per richiamare e ripercorrere mentalmente i propri tormenti. Secondo Ter, i bambini diventano insensibili al trauma meno spesso degli adulti. Questo rimettere volontariamente in scena il trauma sembra bloccare la necessità di arginarlo sotto forma di ricordi vividissimi che più tardi possono esplodere come flashback. Se il trauma è di entità minore, come quello di andare dal dentista per farsi otturare una carie, potrà bastare rimettere in scena una o due volte, ma se si tratta di un trauma spaventoso, il bambino dovrà ripeterlo infinite volte, seguendo un rituale tetro e monotono. Un modo per arrivare alla scena rimasta congelata nell'amigdala è attraverso l'arte, che di per sé stessa è un mezzo dell'inconscio. Il cervello emozionale è in sintonia con i significati simbolici e con la modalità che Freud chiamava il processo primario. In altre parole, con i messaggi della metafora, della storia, del mito e dell'arte. Riapprendimento e guarigione. Il primo passo, che si traduce nel riacquisire il senso di sicurezza presumibilmente, consiste nel trovare il modo di calmare i circuiti neurali generalmente iperattivi e troppo inclini alla paura, al punto da consentire loro riapprendere reazioni più normali. Per ottenere questo, spesso si comincia aiutando i pazienti a comprendere che la loro eccitabilità e i loro incubi notturni, l'ipervigilanza e il panico sono sempre parte dei sintomi del PTSD, una consapevolezza che basta a rendere quegli stessi sintomi meno spaventosi. Un altro passo è quello di aiutare i pazienti a riacquisire un certo senso di controllo sugli eventi della vita. Nella guarigione, il passo successivo comporta poi il riraccontare e il ricostruire la storia del trauma al riparo della sicurezza appena riacquisita, permettendo ai circuiti neurali che elaborano le emozioni di comprendere il ricordo del trauma, e di reagire ad esso e ai fattori che lo scatenano in modo nuovo e più realistico. Il ritmo di questo riraccontare è una questione delicata. In linea teorica, esso imita quello naturale che si osserva negli individui in grado di riprendersi da soli dal trauma. Questa alternanza di immersioni e di tregue sembra permettere una riconsiderazione spontanea del trauma e un riapprendimento della reazione emozionale ad esso. La psicoterapia come guida. Se è possibile guarire il PTSD, altrettanto si può dire delle cicatrici psicologiche meno appariscenti che moltissimi di noi si portano dentro. Questo è proprio il compito della psicoterapia. In generale, l'intelligenza emotiva entra in gioco proprio nel momento in cui si deve apprendere a gestire abilmente queste reazioni, cariche di valenze psicologiche. Come ipotizza Joseph Ledoux, il neuroscienziato che ha scoperto le funzioni dell'amigdala, una volta che il tuo sistema emozionale impara qualcosa, sembra che non la dimentichi più. Quel che la terapia riesce a insegnarti è come controllarlo. Insegna alla neocorteccia come inibire l'amigdala. L'inclinazione all'atto viene così soppressa, mentre l'emozione fondamentale rimane in forma attenuata. Nel corso della terapia, nel complesso, ciò che sembra cambiare sono le risposte dell'individuo una volta che è stato scatenato una reazione di tipo emotiva. In termini cerebrali, possiamo ipotizzare che il sistema limbico continui a inviare segnali di allarme in risposta alle avvisaglie di un evento temuto, mentre la corteccia prefrontale e le zone ad essa collegate hanno appreso una risposta nuova, più sana. Le reazioni emotive apprese, anche quelle più radicate perché acquisite durante l'infanzia, possono essere riplasmate. Questo tipo di apprendimento dura per tutta la vita. Il temperamento non è destino. Abbiamo dunque visto quanto sia difficile alterare le reazioni emotive apprese. Ma che dire di quelle risposte scolpite nel nostro patrimonio genetico? Queste sfumature emotive fanno parte del temperamento, un rumore di fondo tipico del nostro carattere. Possiamo definire il temperamento in termini di stati d'animo che caratterizzano la vita emotiva. In una certa misura, ciascuno di noi dispone di una gamma di sfumature emotive preferite. Il temperamento è un tratto innato, un elemento di quella sorta di roulette genetica che ha un impatto così irresistibile sulla nostra vita. I bambini timidi sembrano venire al mondo con un circuito neurale che li rende iperattivi perfino nei confronti degli stress leggeri. Goleman spiega qui dettagliatamente come i bambini timidi abbiano il sistema limbico iperattivo. Fin dalla nascita il loro cuore batte più velocemente di quello degli altri bambini. La neurochimica della timidezza. Parte dei dati di uno studioso, Kagan, provengono da osservazioni compiute su gatti insolitamente timidi. Nei gatti domestici, circa un animale su sette presenta questo stile timoroso, simile a quello dei bambini timidi. Essi si ritraggono alle novità e sono riluttanti a esplorare nuovi territori. La timidezza dei gatti si sviluppa intorno a un mese di età, e cioè quando l'amigdala raggiunge un livello di maturazione sufficiente per controllare i circuiti cerebrali responsabili di comportamenti, quali l'affrontare o l'evitare determinate situazioni. Kagan ha scoperto che il maggior livello di reattività dei bambini timidi emerge da tutti i parametri del sistema nervoso simpatico. Questi soggetti presentano, ad esempio, un valore superiore della pressione ematica, un maggiore dilatazione delle pupille e concentrazioni urinarie superiori dei marker alla noradrenalina. Il silenzio è un altro metro della timidezza. Ogni volta che il gruppo di Kagan osserva i bambini timidi o spavaldi in un ambiente naturale, i tipi timidi erano quelli che parlavano meno. Se interpellato da un compagno a 5 anni, un bambino timido taceva e passava la maggior parte della giornata semplicemente guardando gli altri giocare. Kagan ipotizza che un timido silenzio di fronte alla novità o alla percezione di una minaccia segnali l'attività di un circuito neurale che collega il proencefalo, l'amigdala e le strutture del sistema limbico che controllano la vocalizzazione. Questo sarebbe il motivo del silenzio. Nulla mi turba, il temperamento allegro. Per natura, le emozioni di alcune persone sembrano gravitare verso il polo positivo. Queste persone sono spontaneamente allegre e bonarie, mentre le altre sono cupe e malinconiche. Questa dimensione del temperamento, l'esuberanza a un estremo e la malinconia dall'altro, sembra essere legata al rapporto fra l'attività delle aree prefrontali destra e sinistra e i centri superiori del cervello emozionale. Sembra pertanto che il temperamento ci spinga a rispondere alla vita esibendo un registro emozionale negativo o positivo. Gli insegnamenti emozionali impartiti durante l'infanzia possono avere un impatto profondo sul temperamento, amplificando o mettendo a tacere una predisposizione innata. La grande plasticità del cervello durante l'infanzia implica che le esperienze fatte durante quegli anni possono avere un impatto duraturo sulla formazione delle vie neurali. Calmare un'amigdala ipereccitabile. L'incoraggiante conclusione prospettata dagli studi di Kagan è che non tutti i bambini pieni di paure crescono esitando e ritraendosi di fronte alla vita. In altre parole, il temperamento non è destino. Con le esperienze adatte è possibile calmare un'amigdala ipereccitabile. Una delle strategie che ipotizza Kagan è quello della fermezza per inoculare la paura nei bambini. Perché mai la fermezza dovrebbe portare a una riduzione della paura? Kagan ipotizza che quando un bambino vede interrompere la propria marcia a carponi verso un oggetto interessante dall'ammonimento della madre, via di lì, impara una lezione, essendo improvvisamente costretto a far fronte a una leggera incertezza. La ripetizione di questa situazione, che per centinaia e centinaia di volte nel corso del primo anno di vita permette al bambino di ripassare continuamente l'impatto con l'inatteso, prendendolo a piccole dosi. Questo è proprio il tipo di esperienza che i bambini paurosi devono imparare a dominare, e gli assaggi a piccole dosi sono l'ideale per assimilare la lezione. Le nostre capacità emotive innate non sono definitive, ma possono essere migliorate con l'apprendimento. Purché ci vengano impartite le lezioni giuste, ciò si spiega tenendo presenti le modalità di maturazione del cervello umano. Infanzia, una finestra di opportunità. Alla nascita, il cervello umano è ben lontano dall'essere completamente formato. I bambini vengono al mondo con molti più neuroni di quelli che resteranno poi nel loro cervello maturo. Grazie a un processo noto come pruning, potatura, il cervello perde effettivamente le connessioni neurali meno usate, formandone di molto forti in circuiti sinaptici rilevatisi più adattativi. La psicoterapia, ossia il riapprendimento sistematico di emozioni normali, mostra in che modo l'esperienza possa modificare le inclinazioni emotive innate e nel forgiare il cervello durante il periodo di apprendimento. La dimostrazione più impressionante proviene da uno studio effettuato su persone in cura per disturbo ossessivo-compulsivo. Una delle compulsioni più comuni è quella di lavarsi le mani, un atto che in questi pazienti può essere ripetuto centinaia e centinaia di volte. Studi di scansione con la PET, la tomografia a emissione di positroni, dimostrano che i soggetti con disturbo ossessivo-compulsivo presentano nei lobi prefrontali un'attività superiore alla norma. In questo studio metà dei pazienti sono stati trattati con la psicoterapia comportamentale e l'altra metà con la fluoxetina. Alla scansione della PET mostra che i pazienti curati con la terapia comportamentale, proprio come in quelli trattati con la fluoxetina, mostravano una diminuzione significativa dell'attività del nucleo caudato, una struttura fondamentale del cervello emozionale. La loro esperienza aveva modificato la funzione cerebrale e alleviato i sintomi con la stessa efficacia del trattamento farmacologico. Periodi critici. Il cervello degli esseri umani è quello che impiega più tempo per maturare completamente rispetto agli altri animali. È ovvio che esiste un periodo critico per ognuna delle abilità fondamentali dell'intelligenza emotiva, periodi che si estendono per diversi anni durante l'infanzia. Ognuno dei tali periodi rappresenta un'opportunità per fare in modo che il bambino prenda abitudini emozionali positive. Infine, Kagan ci dice che il bambino che va incontro a infiniti episodi di consolazione da parte degli altri viene aiutato ad apprendere come calmarsi da solo, ed egli sarà così da grande più bravo nell'arte dell'autoconforto. Bene, siamo giunti al termine di questo Tele Bignami del secondo mese dell'Accademia dei Miglioramenti, dedicato al libro Intelligenza Emotiva di Daniel Goleman. Ascolta e riascolta questo Tele Bignami per andare a cercare tutti gli elementi di nuova psicologia applicata che ci sono inseriti. Ti ringrazio per l'ascolto e a presto da Gennaro Romagnoli e dall'Accademia dei Miglioramenti.